Newsline Sera.
18.45, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati. Dunque, la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sulla morte della donna di 24 anni avvenuta poche ore dopo aver partorito il figlio la sera del 30 aprile all'ospedale Torregalli di Firenze. E domani la PM Alessandra Falcone affiderà l'incarico per l'autopsia. A presentare la denuncia ai carabinieri è stato il compagno della vittima. Neonato fortunatamente sta bene, secondo quanto ricostruito finora. La donna, subito dopo aver dato alla luce il bambino, avrebbe avuto un'emorragia che, da quanto emerge, sarebbe stata risolta in sala operatoria, quindi sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia, dove però in serata avrebbe avuto un altro malore. A quel punto è scattata la procedura di emergenza, sono state fatte alcune trasfusioni. Mentre si cercava di interrompere l'emorragia, la paziente avrebbe anche avuto degli arresti cardiorespiratori, è stata rianimata e insomma alla fine poi è sopraggiunta la morte. Danni provocati dall'emorragia infatti erano stati molto gravi. Il 1° maggio la 24enne è stata dichiarata morta. L'ASL Toscana Centro ha segnalato un evento sentinella che richiede la rivalutazione dell'intero caso per capire se ci siano state responsabilità del personale sanitario. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
A Firenze, all'ospedale di Torregalli, una giovane madre muore poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il figlio sopravvive e sta bene, ma la drammatica vicenda ha aperto una sequenza di domande ancora senza risposta. La donna, 24enne, aveva appena partorito quando sono iniziati i primi segnali di complicazioni. Un'emorragia postpartum affrontata inizialmente in sala operatoria, poi un nuovo peggioramento, un secondo episodio emorragico, le trasfusioni fino agli arresti cardiaci, i tentativi vani di rianimarla. Subito attivata un'indagine interna per capire se vi siano stati errori, mentre si ipotizza un'embolia polmonare causata dal distacco di placenta. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire la sequenza esatta degli eventi, da quando cioè la giovane, con valori di emoglobina molto al di sotto della normalità, è entrata in sala parto. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati. La cartella clinica è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia. Se si sia trattato di una complicanza imprevedibile o se qualcosa nella gestione dell'emergenza non abbia funzionato, lo diranno le indagini. Intanto l'azienda sanitaria parla di procedure seguite e protocolli applicati da un'equipe multidisciplinare intervenuta per tutta la durata della crisi. Dall'altra parte, il compagno ha presentato denuncia ai carabinieri chiedendo che venga fatta piena luce su un evento ritenuto raro e potenzialmente letale e che talvolta può non essere diagnosticato prima che le condizioni della donna si aggravino. L'emorragia postpartum è la forma più comune di emorragia ostetrica ed è una delle principali cause di mortalità e grave morbosità materna nel mondo, si legge nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità.
Veniamo all'incendio sul Monte Faeta, che ha devastato una parte, una porzione del monte. L'incendio è durato diversi giorni, a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Il presidente della Giunta regionale toscana, Eugenio Giani, ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale per l'incendio sul Faeta, per poi procedere alla richiesta dello stato di calamità nazionale. Il decreto è già alla firma, a renderlo noto la Regione Toscana. L'incendio, tuttora in fase di bonifica, è scoppiato il 28 aprile e il fronte di fiamma, a causa dei forti venti che hanno complicato l'intervento, si è fermato solamente il 2 maggio. Sono stati devastati più di 700 ettari di bosco, oltre a rendere necessaria l'evacuazione di migliaia di residenti. Questo è quanto sottolinea il presidente Giani in una nota. E ora preoccupa il maltempo, soprattutto la pioggia. Infatti un'allerta arancione per rischio idrogeologico a causa dei temporali attesi domani è stata emessa dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale Toscana proprio relativamente alle zone interessate dall'incendio che per giorni ha falcidiato il Monte Faeta. In considerazione della situazione di contingente fragilità del territorio, si legge nella nota, e quindi risulta più elevato il rischio di dissesti di versante nella giornata di domani, martedì 5 maggio. Facciamo chiarezza, così Gerardo Chirici, direttore del Geolab dell'Università di Firenze, a proposito degli effettivi ettari di bosco andati in fumo sul Monte Faeta, su cui ci sono diverse versioni. I dati forniti da Chirici sono rilevati dal servizio Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. L'ho sentito Sandra Salvato.
Sono stati rilasciati i dati del monitoraggio da satellite del servizio Copernicus con i dati ad altissima risoluzione. Mi faceva piacere fare un attimo di chiarezza perché si riportano da satellite delle stime di superfici di circa 230 ettari complessivamente bruciati dall'incendio, quando invece sappiamo che sugli organi di stampa si fa riferimento a delle cifre molto più alte, circa 750 ettari. Qual è la differenza? È che fino adesso abbiamo parlato di un perimetro esterno dell'area dell'incendio, mentre adesso da satellite vediamo esattamente quali sono le superfici che sono effettivamente bruciate. Gli incendi non bruciano mai a tappeto, saltano, e quindi circa un terzo dell'area interessata dall'incendio è stata effettivamente bruciata, circa 230 ettari, appunto, per circa la metà sono boschi e poi il resto sono macchie mediterranee, cespuglieti e un po' di aree di natura agricola. Questi sono i dati ufficiali del monitoraggio dell'EFIS, l'European Forest Fire Information System, che è un servizio di monitoraggio a cui aderisce l'Italia, servizio europeo.
Non siamo terroristi, chiediamo che il governo italiano intervenga per garantire i nostri diritti. Così ai nostri microfoni l'attivista Fiorentina Antonella Bundu, in diretta da Creta, tappa forzata di una parte della Global Sumud Flottiglia che si sta dirigendo verso Gaza. Due attivisti sono stati portati, come sapete, in Israele. Gran parte delle barche della flottiglia sono ora in attesa di ripartire, ma continua la stretta sorveglianza della Marina israeliana. Sentiamo la testimonianza di Antonella Bundu.
Attualmente siamo a Heraklion, nel centro anarchico autogestito che ci sta ospitando Evangelismos. Siamo qui insieme a chi è rimasto di 175 sequestrati e sequestrate e aspettiamo il tempo migliore per poter raggiungere il resto della flottiglia e proseguire verso Gaza. Per il momento abbiamo visto, abbiamo ascoltato anche i racconti dei compagni e le compagne che sono stati torturati, picchiati, vediamo i segni da nasi rotti, anche sulle gambe segni di spari con proiettili a sale, anche solo psicologicamente sicuramente molto provati e provate. E la cosa che ci sconcerta è il fatto che sappiamo che proprio fuori, ora siamo il resto della flottiglia in un porto, in una rada che aspetta, cioè le barche che sono rimaste, le altre barche nuove che raggiungeranno la flottiglia, non sono qui chiaramente a Heraklion, sono in una rada, in un posto sicuro, aspettando che passi la maltempo più che bufera o tempesta in questo momento. E niente, l'intenzione è quella chiaramente di continuare, però vediamo che nelle acque, noi ora siamo in acque territoriali greche, sembrerebbe esserci ancora la nave prigione israeliana nelle acque internazionali, come ad aspettare la ripartenza della flottiglia. Noi chiaramente ripartiremo prendendo tutte le accortezze possibili per non cadere insomma nelle grinfie di Israele nuovamente. Chiediamo però, molte di queste barche non solo battono bandiera italiana, dunque io essendo cittadina italiana chiedo anche per quello che ci sia, prima ancora che si riparta, che ci sia una dichiarazione ferma del nostro governo, dire che persone che stanno navigando in acque internazionali a portare aiuti umanitari a una popolazione estremata, decimata, a una popolazione sotto assedio, non può assolutamente rischiare in nessun modo di essere imprigionati, sequestrati nuovamente da Israele. E questo è inaccettabile. Ora, in questi giorni sappiamo che Saif ha anche palestinese, ma ha la nazionalità anche svedese, spagnola, e che la nave la barca sul quale è stato sequestrato è italiana. Questi governi si devono muovere, perché Saif in particolare, ma sicuramente anche Tiago, rischia molto, ma Saif con queste nuove leggi che conosciamo e non voglio nemmeno nominare, che hanno fatto in Israele, rischia veramente tanto se passa un'accusa ridicola come quella di terrorismo. Noi non siamo assolutamente terroristi, nessuno di noi, e penso che questo sia chiaro, però queste sono le accuse e speriamo che vengano smontate.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo alla politica e alla gara elettorale per il Comune di Prato. Entra nel vivo il candidato del centro-sinistra Matteo Biffoni del PD, ha presentato la sua lista civica, ha rilanciato la sfida per un nuovo mandato, mentre centrodestra affonda su sport e gestione delle partecipate. Il servizio di Giorgio Bernardini.
AVS Colò, seconda forza della maggioranza di governo in Palazzo Vecchio, prepara un ampio dossier per provare a dare una sterzata sui temi dell'urbanistica a Firenze. Proposte che
ecco qui, no, questo è il servizio di Raffaele Palumbo che parla di urbanistica, è il tema caldo come sempre a Firenze. Lo riprenderemo dopo perché per l'appunto torniamo sulla campagna elettorale delle amministrative di Prato. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Entra nel vivo la campagna elettorale della più popolosa città al voto in Toscana a maggio. Oggi c'è stata la presentazione della lista civica a sostegno del candidato sindaco del Campolargo Matteo Biffoni, che prova a rilanciare la propria candidatura puntando sul rinnovamento e senso di responsabilità. Sono grato e orgoglioso di questa lista, ha detto Biffoni, parlando di un rapporto di fiducia reciproca con i candidati. Poi il passaggio più personale. Non avrei mai pensato, ha detto Biffoni, di rifare una campagna elettorale da sindaco. È un azzardo, ma di fronte alla richiesta della comunità non riesco a non rispondere. L'obiettivo dichiarato è chiaro: far ripartire la città e riconfigurare la proposta amministrativa in un mondo che, ha sottolineato, è profondamente cambiato dalla sua prima corsa nel 2014. Sul fronte del centrodestra il candidato Gianluca Banchelli attacca invece sulla situazione degli impianti sportivi, parlando di un deficit strutturale e di anni di mancata programmazione. D'Aiolo, tra i cantieri fermi e strutture in difficoltà, Banchelli critica duramente il progetto dello Stadio dell'Acqua e propone tre interventi: il ritorno dell'assessorato allo sport, un fondo per aiutare le famiglie con le spese sportive dei giovani e il rilancio di grandi eventi in città. Infine, il candidato Jonathan Targetti, che porta nel dibattito la vicenda Gida Alia, annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Secondo Targetti, l'operazione di acquisizione sarebbe avvenuta a un valore molto superiore rispetto a quello indicato dall'autorità di regolazione. Vogliamo chiarezza, ha detto, parlando di un possibile danno per i cittadini.
E allora, dicevamo dell'urbanistica a Firenze, tema sempre caldo. AVS Colò, seconda forza della maggioranza di governo a Firenze, ha preparato un dossier di proposte per provare, dice, a dare alla città una nuova impronta sui temi dell'urbanistica. Al centro il diritto alla casa e la transizione ecologica. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
AVS Colò, seconda forza della maggioranza di governo in Palazzo Vecchio, prepara un ampio dossier per provare a dare una sterzata sui temi dell'urbanistica a Firenze. Proposte che girano intorno ai temi della sostenibilità ambientale, dello spazio pubblico, della mobilità sostenibile e del contrasto alla rendita che impedisce una piena vivibilità della città da parte dei suoi cittadini. Alcuni esempi: no al consumo di suolo, ma eventuali deroghe ai volumi zero solo costruendo in altezza, un people mover gratuito dalla stazione Foster a quella di Santa Maria Novella, e poi usare le monetizzazioni soprattutto per progetti di edilizia popolare, e infine, questa è la proposta che farà discutere, impegnarsi ad incrementare il patrimonio pubblico acquisendo nuovi immobili anche all'asta. In altre parole, AVS dice al comune di comprare case per metterle a disposizione delle politiche abitative per sottrarle alla rendita. Punto qualificante questo che va nella direzione di invertire la rotta dalla città degli affitti brevi e dell'overtourism che va ad arricchire le tasche di pochi a città che torna ad essere abitata e vissuta dai suoi cittadini. E sempre secondo il documento di AVS Ecolò, il progetto di riqualificazione che sta interessando le ex officine grandi riparazioni alle spalle della Leopolda dovrà rappresentare il primo vero banco di prova di questo nuovo passo in materia di urbanistica. Il dossier adesso sulle scrivanie della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell'assessore all'urbanistica Caterina Biti, e prevede anche più partecipazione del Consiglio Comunale e dei cittadini. Dossier che sembra godere dell'interesse e del plauso di buona parte della maggioranza.
E allora, la questione urbanistica si intreccia con quella della casa, come sentite, come è evidente. C'è il piano casa presentato dal governo Meloni, ci sono già le critiche da parte delle amministrazioni locali. Oggi ne ha parlato la sindaca Sara Funaro, che ha detto dobbiamo vederlo ancora nel merito, però ci sono già dei profili difficoltà che riguardano soprattutto le pratiche urbanistiche nei centri storici. Ma su questo naturalmente torneremo a parlare. La questione dell'abitare si incrocia con quello dell'housing cosiddetto sociale, e sapete che il Comune di Firenze a fine marzo ha rafforzato una collaborazione con la Banca Europea dell'Investimento, che fornirà assistenza tecnica per la definizione del nuovo piano comunale dell'edilizia abitativa a prezzi accessibili, con l'obiettivo, venne detto in sede di presentazione, di aumentare l'offerta di alloggi in affitto destinati alle famiglie che non hanno diritto alla casa popolare, che sono però insufficientemente servite al mercato privato, insomma il cosiddetto social housing per la cosiddetta zona grigia. E riguardo a questo c'è un appello per rivedere l'incarico alla BEI del piano di social housing a Firenze. L'appello ha raccolto già oltre 110 firme, è stato lanciato dal Laboratorio per la Città. Buonasera, grazie di essere con noi, all'architetto Vincenzo Esposito. Buonasera Esposito.
Salve, buonasera.
Cos'è che non va in questo incarico alla BEI da parte del Comune di Firenze?
Beh, quello che non va è che il piano si chiama Piano Casa ERS, edilizia residenziale sociale, che come avete già ricordato è quindi il tipo di edilizia che dovrebbe dare risposta al fabbisogno casa di una fascia di popolazione che è troppo ricca per stare nell'ERP, il limite è 16.500 euro, e troppo povera per stare autonomamente sul mercato. Quindi la domanda a cui dobbiamo dare risposta preventivamente è molto semplice. A Firenze, per un alloggio di 60 metri quadri, qual è il canone che dà, canone mensile di affitto alloggio, che dà risposta a quel bisogno casa? Ricordato che la cosiddetta fascia grigia, i dati ci dicono che sta pericolosamente scivolando verso il limite dell'ERP, quindi noi abbiamo un addensamento del fabbisogno sul diciamo vicino al limite dell'ERP. Questo è importante. La risposta è semplice: bisognerebbe uscire con canoni di affitto che siano quelli dei patti territoriali. Cioè dei,
ecco, ma perché l'accordo con la BEI secondo voi non va in questa direzione?
Perché voglio dare semplicemente un numero. Allora, un canone medio per un alloggio di 60 metri quadri, i patti territoriali, scontati o meno, questo bisognerebbe vederlo, sta attorno a 500-600 euro. Il piano casa che viene affidato nello studio, nella proposta e nel montaggio finanziario alla BEI è in grado di dare risposta a questo tipo di esigenza? Non io, non noi del Laboratorio per la Casa riteniamo di no, ma lo ritiene anche la BEI, perché l'incarico a BEI contiene, ha dei contenuti che sono, mi permetto di dire, preoccupanti. Cosa deve fare la BEI?
Leggo. Esposito, abbiamo un minuto, mi può sintetizzare perché non va
la
bene questo?
La sintesi è questa: il problema è che i conti non tornano.
Ok, perché?
Perché non tornano? Perché il piano viene montato con capitali che chiedono una remunerazione e molto probabilmente i conti non torneranno, tant'è che la,
cioè, voi dite la BEI mette le competenze, magari mette anche dei soldi, però vuole farci profitto.
Beh certo, è evidente, ma questo sta nelle cose, è un dato di fatto. Però per far tornare i conti, leggo, valutazione dettagliata delle leve a disposizione del comune per assicurare la sostenibilità economica finanziaria del piano. E quali sono queste leve? Uso delle proprietà pubbliche del territorio, potenziale attività commerciale integrate, risorse dal piano strutturale operativo della municipalità di Firenze.
Per spiegarlo a un comune cittadino in conclusione?
E poi sovvenzioni operative e o in conto capitale che il comune potrebbe mobilitare. Vuol dire sostanzialmente che si va a cercare un investitore, diciamo, specializzato, ma se i conti non tornano paga pantalone, cioè paga la municipalità.
Chiarissimo, grazie all'architetto Vincenzo Esposito, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi conviene sempre, ovunque. Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria, 5 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino, tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna, a San Miniato e a Pisa Nord-Est e code tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Villa Magna a partire da oggi per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Everything gonna be alright when my Jesus comes. Everything gonna be alright when my Jesus.
Veniamo alla cronaca, la questione di sicurezza che insieme con quella dell'urbanistica tiene molto banco a Firenze. C'è un nuovo caso di aggressione nei confronti di un minorenne che è stato aggredito con pugni e calci dal branco, sedicenne, è stato ferito. È accaduto ieri ai giardini di Viale Righi nel quartiere di Coverciano. Lo studente prima si è recato con i genitori e il fratello alla guardia medica, poi al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Non si conosce la prognosi. Aspettava un'amica ai giardini intorno alle 18.30 quando, secondo quanto ricostruito, è stato avvicinato da una decina di ragazzi che gli hanno chiesto in prestito il cellulare per una telefonata. Dopo aver respinto la richiesta perché aveva il cellulare quasi scarico, sarebbe stato aggredito con calci e pugni. E a Firenze arriva la polizia di prossimità, nata dalle ceneri dell'esperienza dei vigili di quartiere. Il progetto sperimentale, che durerà fino alla fine dell'anno, prevede più controlli sotto casa, nei parchi, nei luoghi di ritrovo, una presenza capillare, è stato detto dagli agenti di polizia municipale, ed anche interventi mirati nei quartieri. Il progetto è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio. Andrea Giorgio, assessore alla sicurezza del Comune di Firenze.
Beh, per noi la sicurezza è una priorità e lo dimostriamo con quest'altro progetto del Comune di Firenze, la Polizia di Prossimità, che è la versione aggiornata del vigile di quartiere, che nelle nostre intenzioni però è più operativa e più capace di dare risposte concrete ai cittadini. È un'operazione che abbiamo fatto d'accordo con i presidenti di quartiere, con cui abbiamo mappato le zone più critiche della nostra città e abbiamo messo a punto un meccanismo operativo che prevede passaggi a piedi, una quarantina di servizi a settimana in queste zone da parte della Polizia Municipale, integrati con attività non soltanto dei territoriali ma anche delle specialità, quindi dei cinofili, degli agenti a cavallo e, diciamo, i vari gruppi operativi della Polizia Municipale. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai cittadini, per questo in concreto ai problemi che verranno fuori. Gli agenti andranno in giro a piedi per queste zone che abbiamo. Non sarà un URP itinerante, ma sarà un servizio in grado di dare risposte concrete. C'è infatti una cabina di regia che si riunirà ogni 10 giorni, che è fatta dalla Polizia polizia municipale, dai quartieri, dal sociale, dall'ambiente, da tutti quelli che poi devono operare sul nostro territorio per garantire quegli elementi di cura che sono necessari a uno spazio pubblico più vivibile. È un impegno importante che si prende la polizia municipale, cui destineremo anche 80 unità a settimana e i nuovi agenti che verranno presi nelle prossime settimane, perché l'elemento di vicinanza ai cittadini, l'elemento di presenza fisica nei quartieri per noi è fondamentale. Il progetto sperimentale dura da qui a fine anno e poi faremo una considerazione finale e realisticamente lo faremo andare avanti. È un progetto cui teniamo molto, ci abbiamo lavorato per settimane a costruirlo, trovando delle modalità che recuperassero il buono del vigile di quartiere ma lo attualizzassero rispetto ai problemi nuovi che ha la nostra città. Quindi saremo presenti nei giardini, nelle aree più delicate, davanti alle scuole, nelle varie zone che i presidenti ci hanno individuato e con cui abbiamo lavorato per definire che tipi di interventi dovremo fare.
Le scritte contro il console onorario di Israele Marco Carrai non sono accettabili. Firenze è sempre stata città di dialogo, di confronto, di pace, che ha sempre tutelato tutti, che non ha mai discriminato nessuno. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro commentando il rinvenimento ieri di alcune scritte contro il console onorario di Israele Marco Carrai su un muro in via dei Banchi nel centro storico di Firenze. Sentiamo.
Noi abbiamo avuto ieri in città delle scritte che non sono accettabili. Ci sono state scritte con minacce di morte al Marco Carrai, ci sono state scritte nei sottopassi antisemite molto, molto pesanti, e come città di Firenze noi non solo diciamo che condanniamo e che non accettiamo che nella nostra città ci siano scritte di questo tipo, ma ribadiamo il concetto che è il concetto alla base delle politiche che abbiamo sempre portato avanti in questa città. Firenze è sempre stata città di dialogo, città di confronto, città di pace, città che ha sempre tutelato tutti e non ha mai discriminato nessuno. Questo rimane un punto fermo e ci tengo a ricordare, tra l'altro, tra tanti eventi e tanti avvenimenti, proprio per il 25 aprile Firenze ha dato una lezione importante, perché durante la manifestazione il messaggio del rabbino è stato letto dall'imam. Firenze, questo, continua a essere città di dialogo, continua a essere città che tutela e difende i popoli oppressi a partire dal popolo palestinese, ma è contemporaneamente una città che non accetta discriminazioni di nessun tipo.
Città della Cura 2026, festival giunto alla terza edizione, ideato e organizzato da Tocca a Noi APS, si ispira al libro Il Manifesto della Cura, scritto dal Care Collective. L'obiettivo è approfondire il concetto di cura, intesa non solo come atto medico affettuoso, ma anche come, viene detto, paradigma teorico a base di ogni intervento e azione nella città e nella comunità per rafforzare l'interdipendenza tra generi, generazioni e costruire una società sostenibile, equa e giusta. Buonasera, grazie di essere con noi Laura Sparavigna, caduta la linea, assessora Laura Sparavigna, assessora Smart City Innovazione, ma che è anche cofondatrice di Tocca a Noi APS per la Città della Cura, come abbiamo detto, festival che è giunto alla sua terza edizione. Dovremmo essere riusciti a recuperare la telefonata con l'assessora Sparavigna, che, dicevamo, se non sbaglio, buonasera assessora, è anche cofondatrice, no, di Tocca a Noi APS.
Assolutamente sì, associazione tra l'altro che con il vostro grandissimo aiuto come radio è riuscita a portare la riduzione dell'IVA sui prodotti igienico-sanitari femminili e non, dai pannolini ai pannoloni, passando per gli assorbenti, quindi continua a toccare a noi per la Città della Cura.
Allora, la Città della Cura, cos'è, cosa ci troviamo dentro?
Siamo alla terza edizione del festival promosso da Tocca a Noi, che si terrà presso le montagne, proprio là dove un tempo venivano imprigionate le persone e le venivano quindi negate libertà fondamentali. Oggi si spalancano le idee. Al caffè letterario delle Murate si terrà dalle 15:30, dalle 3:30 di sabato fino alla sera, un programma ricco di incontri e confronti sul tema della cura, come dal globale al locale. Quindi avremo con noi Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere e Pegamo Shirpur, e quindi Iran e Palestina, storie di resistenze, e quindi come avere cura da un punto di vista geopolitico internazionale. Qui avremo Jennifer Guerra con Giulia Paganelli e la Casa delle Donne per un confronto di del femminismo che attraversa il virtuale e il reale, quindi come mantenere alto la pressione sul femminismo e contro il patriarcato anche online. E infine un dibattito, perché ora importante sapere dove vogliamo andare, ma anche come arrivarci.
Certo.
Un dibattito su storie di civiche e di associazioni che fanno pratica attiva di cura in giro per l'Italia e l'Unione Europea. E poi, ovviamente, siccome combattere per un mondo migliore è estremamente divertente, chiuderemo con la Silent Disco, perché ricordiamo che alle Murate ci sono anche delle case popolari, e quindi è giusto divertirsi unendo anche le generazioni. Ma soprattutto avremo i Cactus Press con l'associazione dei giovani Wannabe. Nel frattempo, Swap Party e mostra fotografica a casa delle donne.
Una
giornata completamente gratuita, ricordiamolo,
sì,
per unire generi, generazioni e cultura all'insegna della cura.
Ha mai pensato di fare radio, assessora?
No, ma fortunatamente ho fatto il vostro corso quando ero alla scuola superiore,
vedi,
per cui ogni merito
sentivo del talento. Grazie, buona serata e naturalmente grazie di averci illustrato Casa Città della Cura 2026, che poi naturalmente trovate tutte le info sul sito, no? Dove si possono rintracciare le cose che abbiamo detto e anche approfondirle.
Assolutamente, soprattutto sui social media. E ultima notizia fondamentale: avremo la collaborazione con la Libreria Floridia, per cui tutti i libri che verranno presentati potranno essere anche comprati in una delle nostre librerie indipendenti del territorio.
Benissimo, grazie all'assessore Laura Sparamigno. Buona serata, buon lavoro a lei.
A voi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 6 maggio, Maurizio Bettini presenta L'antropologia del mondo antico. Il Mulino Editore introduce Fabio Dei.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Julian Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti. Controradio.
You're casting your spell on me. I say, boogum, 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 boogum now, baby, you're casting your spell on me.
Dunque, è arrivato un messaggio al 342-81-041-111, non lo leggo perché siamo ai limiti della querela, diciamo così, però lo riassumo. Il tema è quello che pone il nostro ascoltatore, la condanna e le scritte contro Carrai, però come mai nessuno dei politici, degli amministratori fiorentini ha chiesto che la comunità israeliana condannasse gli attacchi nei confronti della flottiglia? Più o meno credo che sia questo il senso del messaggio. È un punto interrogativo che io lascerei sospeso, diciamo così, mala tempora currunt, mettiamola così. Sarebbe bene che ciascuno facesse la propria parte, questa è l'unica cosa che mi sento di dire in questo momento. Il 10 maggio a Firenze la festa delle famiglie per ribadire la ricchezza delle differenze, appuntamento al parco di Villa Vogel dall'ora di pranzo fino a sera, tra giochi, musica, laboratori, letture e spettacoli, e tra una settimana la regione sarà anche al Toscana Pride a Grosseto. Nessuno spazio ai pregiudizi, discriminazione e disuguaglianze, questo quanto ha dichiarato l'assessora con delega alle politiche per i diritti LGBTQIA+, Alessandra Nardini. L'ha sentita Sandra Salvato insieme con Jessica Beneforti della CGL Toscana.
Ribadire un messaggio semplice, chiaro, ma evidentemente non ancora condiviso nel mondo, in Europa e persino nel nostro paese: quello che non ci sono persone, amori o famiglie di serie A e di serie B, e che le discriminazioni e le disuguaglianze sono sempre da combattere e prevenire, e sono ancora più intollerabili, ancora più vergognose quando appunto riguardano le bambine e i bambini. Noi parteciperemo ancora una volta a questa festa, una festa bellissima in cui si parla appunto di famiglie, perché di famiglia non ce n'è una sola, non solo come qualcuno sostiene, invece continuando a difendere e a far credere che ci sia solo una famiglia, la famiglia che loro definiscono tradizionale, senza che poi magari chi ne parla spesso neanche questa famiglia tradizionale ce l'abbia. Oggi nel nostro paese ancora non abbiamo una legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere. La regione toscana invece è stata la prima, ormai più di 20 anni fa, a dotarsi di una legge regionale in questo senso. Ci auguriamo che presto il nostro paese faccia un passo in avanti.
Per noi questa è l'occasione per rifocalizzare l'attenzione sul fatto che la nostra società è composta da tanti tipi di persone, da tanti tipi di amori, da tanti tipi di famiglie, e abbiamo il dovere anche come organizzazione sindacale di sollecitare al rispetto delle differenze. È un esercizio importante quello che dobbiamo e possiamo e vogliamo fare, di riportare nella contrattazione collettiva questi temi e nel provare ad esigere questi diritti nei luoghi di lavoro.
È aperto il nuovo bando alla Regione Toscana per il servizio civile regionale per 2.396 giovani residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana. Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, disoccupati, inattivi o studenti che verranno selezionati per partecipare ai progetti. Per il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, si tratta di un'esperienza che potrà valere ed essere considerata nelle prospettive del lavoro futuro. Sentiamo Gianni al microfono di Sandra Salvato.
Possiamo annunciare con forza che 2.396 giovani toscani potranno godere del servizio civile di livello regionale. Un servizio civile che vale per una possibilità o un'opportunità di 12 mesi con 507 euro, che è, chiamiamo il rimborso, e che nel riguardare 2.396 persone copre un'ampia fascia di utilità sociali, dai pronti soccorsi a centri sociali, a attività di natura sanitaria, culturale, sportiva, che possono essere offerti con un'integrazione di servizi, grazie a ragazzi che poi dai 18 ai 29 anni godranno di questo come profilo anche di curriculum che potrà valere e essere considerato nelle prospettive di lavoro futuro.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera è una piccola ma significativa, oddio, nemmeno tanto piccola, ma significativa storia all'interno della grande storia della sanità pubblica in Italia e della sanità pubblica in Toscana, ed è una storia che ci parla delle difficoltà nel reclutare e trattenere il personale infermieristico. Pensate che in Toscana ci sono state solamente nel 2025 800 dimissioni. I dati sono della Carta dei Conti. Pensionamenti, difficoltà a reclutare, trattenere il personale. Cosa accade? Lo chiediamo a Davide Nucci, che è presidente dell'Ordine degli Infermieri di Firenze e Pistoia. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, questa storia del che succede tra gli infermieri in Toscana?
Allora, sicuramente stiamo vivendo un momento critico e i dati che riportava sono corretti, cioè 800 dimissioni nel 2025 è la stima che ha fatto la Corte dei Conti, con in annesso i pensionamenti e quindi le difficoltà a coprire gli stessi, ma anche la difficoltà a reclutare nuovi infermieri, e quindi si apre un tema grandissimo che è quello dell'appetibilità della professione infermieristica. E questo è legato sicuramente a tanti fattori, in primis sicuramente quello degli stipendi medi, perché comunque in Toscana abbiamo stipendi nel sistema sanitario nazionale che oscillano da 1.850 euro netti a 2.100 euro netti il mese, e queste sono cifre spesso insufficienti rispetto a quello che è il potere d'acquisto e al costo della vita, soprattutto nelle grandi città come può essere Firenze. E sicuramente questo è uno dei fattori principali, ma ce ne sono anche altri che comportano sicuramente una svalutazione di questa professione. Quindi noi dovremo valorizzare il capitale umano infermieristico, e questo significa andare a fare la trasformazione di quella che è la percezione dell'infermiere da mero esecutore a professionista intellettuale, strategico, essenziale per la tenuta del sistema sanitario nazionale. E quindi dovremo investire su quelle che sono le competenze avanzate, quindi valorizzare i master acquisiti dai nostri professionisti, ma anche sviluppare i percorsi di carriera come quelli che sono le lauree magistrali in indirizzo clinico, una formazione sul campo, una ricerca e innovazione. Queste sono le principali parti. Poi c'è il tema grosso legato al benessere organizzativo e alla flessibilità, e quindi riuscire a trasformare le aziende del sistema sanitario pubblico come organizzazioni magnetiche che tengono il proprio personale all'interno. E per far questo dobbiamo intervenire su quelle che sono la conciliazione della vita e il lavoro, e quindi introdurre orari flessibili, soprattutto per i genitori e le madri.
Chiaro, c'è un tema però che mi incuriosisce particolarmente, nemmeno tanto perché è un tema che purtroppo trattiamo quasi quotidianamente, cioè questo fatto che appunto c'è una difficoltà, no, a vivere in Toscana, soprattutto nelle, anche con stipendi mediamente alti, perché in Italia si calcola che la media del lavoro salariato è sui 1.300 euro, no? Lei lo sa. Quindi stipendi mediamente alti, però si fa difficoltà a vivere nelle città toscane, nel capoluogo, ma non solo, mentre nelle aree interne ovviamente poi mancano i servizi. E questo è un tema, insomma, di grande respiro, che prescinde dall'organizzazione, dai criteri che lei diceva, su cui probabilmente serve fare davvero una, serve davvero che, insomma, la politica e il suo complesso metta mani al problema, perché quello che lei mi racconta poi lo ritrovo anche parlando con gli autisti degli autobus, piuttosto che i professori che vengono da fuori, o certo, tutto il personale, no, che viene impiegato nelle scuole.
E qui sicuramente la politica potrebbe fare molto, anche creando delle strutture recettive dove il personale può essere vicino al luogo di lavoro e avere dei prezzi calmierati per poter operare. Quindi sicuramente i temi delle città metropolitane sono quelli più alla ribalta, perché città come Firenze hanno costi anche di affitto elevati, ma anche per l'acquisto di immobili, quindi questo sicuramente è un tema dove si potrebbe investire.
Credo si dovrebbe investire, anche perché chiudiamo anche sulla base di quello che le diceva, no? Il personale, quello che noi chiamiamo gli infermieri, poi diventano sempre più strategici in un'organizzazione della sanità che, come sappiamo, mostra delle crepe a livello di sistema pubblico, e con un invecchiamento della popolazione che propone nuovi bisogni da dover affrontare nel welfare.
Assolutamente. I bisogni sono crescenti, perché chiaramente è una curva della popolazione che diventa anziana, e quindi le comorbilità aumentano e la richiesta di servizi da parte del sistema sanitario innegabilmente aumenta. Questo ha due aspetti: uno positivo, che è quello che vuol dire che la vita si allunga, e quindi la qualità di vita delle persone, grazie anche ai sistemi nazionali pubblici, sono estremamente salvaguardate. Dall'altro punto di vista c'è quello appunto dell'aumento della richiesta dei servizi sanitari, e questo va di pari passo anche con l'invecchiamento della popolazione infermieristica, che ahimè è una popolazione vecchia, quindi non ha ricambio in questo momento, e stiamo attingendo in modo frenetico da popolazioni di paesi svantaggiati, come possono essere i paesi africani eccetera eccetera, che importano i professionisti verso il nostro sistema con norme ponte, e quindi parlo dell'esercizio provvisorio, che espone chiaramente il cittadino a un professionista che ha una formazione non a livello di quella italiana, e con difficoltà di lingua e comprensione estremamente evidenti. Questo chiaramente sarà la minaccia del futuro, se noi non interveniamo a valorizzare questa professione per i nostri giovani.
Grazie. David Nucci, Presidente Ordine Infermieri Firenze Pistoia, buona serata e buon lavoro a lei.
Buona serata a tutti, grazie.
Dunque, siamo in conclusione. Prima delle previsioni del tempo, però, vi leggo un paio di notizie. La prima è che è partita oggi la nuova campagna di comunicazione Regione Toscana per reclutare volontari e volontari degli incendi boschivi, AIB, tema quanto mai di attualità, con particolare attenzione ai giovani tra i 17 e i 30 anni. C'è questa campagna di comunicazione, prestate attenzione, naturalmente è una campagna che va a reclutare volontari antincendi boschivi. Poi c'è uno studio all'Università di Pisa molto interessante, perché contrariamente a quanto a lungo ipotizzato, nella Toscana medievale le bambine non erano svantaggiate nei primi anni di vita, vivevano anzi meglio dei bambini maschi ed erano allattate più a lungo rispetto ai maschietti. Lo rivela uno studio internazionale a cui ha partecipato anche l'Università di Pisa, che offre una nuova chiave di lettura sulla storica sproporzione tra uomini e donne nel Medioevo. La ricerca è durata 2 anni, è stata pubblicata sulla rivista internazionale Plus One ed è frutto la collaborazione tra McMaster University e Trent University del Canada, appunto l'Ateneo Pisano. Dicevamo, lo abbiamo detto nella prima parte ma lo ripetiamo, che c'è un'allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico, con particolare attenzione sui monti pisani, un'area di bassa pressione in arrivo anche in Toscana, deboli piogge a partire dalla costa alla serata di oggi, peggioramento più consistente domani con piogge temporali che interessano gran parte della regione, e appunto c'è un codice giallo per il reticolo idrogeologico minore dalle 7 alla mezzanotte di domani, codice arancione per le zone interessate dall'incendio sul monte Faeta. Il cielo sarà molto nuvoloso, coperto, con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio temporale, venti di scirocco moderati o localmente forti su Grossetano, deboli da sud nelle zone interne con rinforzi sui rilievi. I mari sono mossi o temporaneamente molto mossi a sud dell'Elba, le temperature in ulteriore lieve aumento, le minime. Le massime invece in deciso calo. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata.